Allora, dicevamo la cultura. Abbiamo visto ieri che il... Ah, c'era una cosa che ripensavo. Ieri tu dicevi di non essere d'accordo con la sua definizione di cultura. Quale definizione di cultura daresti?
Non lo so.
Ok. Stavo pensando. Ieri sera, riflettendo sulla lezione. Allora, va bene, diciamo che, come abbiamo detto, uno dei degli stratagemmi che utilizziamo per delimitare un po' questo campo, che, come abbiamo visto, è un campo immenso, è quello di predicare qualche aggettivo rilevante, significativo, alla parola stessa. E una delle coppie più note, più utili, più frequentate da questo punto di vista, come abbiamo visto ieri, è quella società, cultura oggettiva, cultura soggettiva. La cultura soggettiva, anzi scusate, oggettiva, è, come dire, un po' un repertorio, in qualche modo. Questa, come vi dicevo ieri, è una delle, è la prima definizione di cultura oggettiva fornita dalle discipline antropologiche, come vedete è del 1871, quindi parliamo di un po' di tempo fa, e più o meno, come vi dicevo, segnala una notevole intelligenza strategica da parte dello studioso che l'ha formulata, perché come, cosa ci dice? Insieme complesso che include conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Quindi di fatto stiamo facendo riferimento al processo di socializzazione, cioè al fatto appunto che essere membro di una società non è una, di nuovo, un'attività semplicemente passiva, dice sono nato qui, sono italiano, no? Sei nato qui e sei diventato italiano, forse non te ne sei accorto, ma qualcuno ha fatto sì che tu diventassi italiano. Abbiamo visto ieri a chiusura della lezione, se vi ricordate, il discorso della cultura implicita. L'abbiamo accennato, ma non è un discorso concluso, lo concludiamo adesso. Perché si chiama implicita la cultura implicita? Semplicemente perché coloro che la apprendono, coloro che, come dire, se ne appropriano, non se ne rendono conto, o c'è qualcos'altro? Qualcuno ha dei ricordi, delle idee in proposito? Oh, tenete presente questi silenzi quando parleremo di cultura soggettiva, perché lì il problema è quello, voglio dire, è un problema serio, ragazzi, non è un problema qualunque. La cultura implicita è implicita perché è implicita per tutti, non solo per i destinatari, ma pure per coloro che la trasmettono. Perché nel momento in cui io ho imparato a sorridere, facciamo un esempio piuttosto banale, nei famosi 6 mesi nei quali non c'ero, quelli in cui il mio corpo era lì ma io non so dove ero, allora io non so che qualcuno mi ha insegnato a sorridere, e quindi pur insegnando a mio figlio a sorridere a mia volta non lo sto facendo apposta, non ne sono consapevole, è un'informazione che in qualche modo passa attraverso le generazioni in modo protetto per certi versi, perché quando io non so qualcosa non la critico, non la modifico, non la metto in discussione, no, funziona, per me è come se fosse naturale. Tant'è vero che un mio collega che questo aperta e chiusa parentesi, dovrei organizzare a maggio un convegno, il corso sarà finito, però se verrete mi farà molto piacere, perché dovrebbe essere un convegno interessante sulle false certezze della modernità, tanto per rimanere nell'ambito del corso. Quindi dicevamo, la cultura implicita perciò è qualcosa che fa parte del nostro modo di agire, del nostro modo di comprendere la realtà, eccetera, con quello che un mio collega, che spero sarà appunto presente ad aprile, ecco perché, a maggio, perché mi viene in mente, che è Paolo Jedlowski, non so se qualcuno di voi l'ha sentito nominare, è uno dei sociologi italiani secondo me più interessanti del periodo, ha scritto un libro che si chiama Il sapere dell'esperienza, che è bellissimo per chi volesse così leggere cose al di fuori dei quadri di utilità degli esami, chiama il tono di naturalità. Dal nostro punto di vista sorridere È naturale. Non è qualcosa che qualcuno mi ha insegnato. La so. Quindi la trasformiamo in quella che è, come dire, la base da cui originava l'idea di idee innate, di competenze innate. L'uomo sa sorridere. No. Non so se vedete dov'è il problema, soprattutto in chiave di socializzazione, quanto questo è importante. Perché evidentemente tu cosa fai? Certi temi non li affronti nemmeno perché non sai che esistono. Non li metti qui. Come vi dicevo ieri, quando parlo di cultura, cosa faccio? Io penso a Michelangelo, penso a Leonardo, penso a Dante, penso a, che ne so, Pistoletto, tanto per venire a qualcosa di un attimo più recente di 700 anni, che se non pare che siamo finiti lì, però non penso al modo di star seduto.
Non è che c'è stato, diciamo, non dico imposto, ma quasi, di pensare alla cultura come qualcosa che riguarda, diciamo, solo i sapienti, gli studi, i filosofi.
Questo senz'altro è un tema, perché chiaramente la distinzione tra cultura alta e cultura bassa, cioè la cultura è usata
ormai, si vede solo la cultura, diciamo, alta,
correntemente alta, come strumento di potere,
come
però
lavoro, queste cose non, cioè quello non viene considerato più.
Oh, però tenete presente una cosa, in questo va bene che siate giovani, ma cercate di sfumarla un po' la cosa, perché spesso, non lei ovviamente, faccio generalizzo, ma voi usate il verbo imporre, no? Il verbo imporre presuppone che ci sia qualcuno che impone. Purtroppo no, o perlomeno in parte sì, in parte no, nel senso che il meccanismo che stiamo vedendo adesso giustifica il perché una parte della cultura non sembri cultura, che poi dopo su questo si innestino anche delle dinamiche per le quali quelli che fanno alta cultura vogliono essere migliori di quelli che non la fanno, è un altro discorso, però una base, diciamo, empirica, chiamiamola così, c'è. Qual è il problema? Che una volta che lo sai dovresti diventarne consapevole e smetterla. Non so se mi spiego, cioè finché non lo sai che sorridere, star seduto, parlare con qualcuno, conoscere qualcuno, prendere l'autobus, sono cose non ovvie ma che comunque richiedono un apprendimento, un apprendistato, un allenamento, puoi anche far finta di niente. Nel momento in cui ti accorgi che non è così, allora lì qualcosa dovresti fare, no? Cioè noi dovremmo mettere per esempio nelle nostre elementari, nelle nostre scuole, dei corsi di competenze non verbali, dei corsi di intelligenza emotiva, dei corsi dove si insegni ai giovani a riconoscere le espressioni delle emozioni e delle sensazioni, perché quella è un'altra cosa che diamo per scontata, evidentemente, e non è per niente scontata. Noi, lasciati a noi stessi, il famoso, credo avervelo già detto, Tarzan. Tarzan, noi lo vediamo come, no, il cartone animato di Walt Disney, il libro della giungla, Baloo e compagnia cantante. Però quando è stato scritto, era un romanzo filosofico. Quello non voleva scrivere un libro per bambini. Lui si voleva esplorare in un modo diverso dalla regola, dalla norma, cosa accade a qualcuno che non è a contatto col suo gruppo. Non so se questo è chiaro.
Libro della giungla?
Esatto. Quando io metto un bambino in mezzo alle scimmie, quello viene su umano o viene su scimmia? È chiaro che cosa c'è in gioco? Il problema delle idee innate, evidentemente, no? Perché se esistono le idee innate, quello rimane umano, che sia chi lo allevi e chi no. Ma se questo non è vero, quello imparerà dalle scimmie, non imparerà dagli umani, perché non ci sono. Chi è che gli dice, no? Allora, paradossalmente, che c'è oggi? Che questa situazione dell'abbandonato in mezzo alle scimmie non ce l'abbiamo proprio concretamente così nella gran parte dei casi, ma abbiamo persone giovani abbandonati fuori dalla comunità. Perché? Perché sappiamo perfettamente che uno dei problemi cruciali del tema della socializzazione è la crisi delle agenzie di socializzazione tradizionali, quelle che hanno indicato loro ieri, scuola, famiglia, gruppo dei pari. Oggi tutte e tre sono, come dire, lavorano male, mettiamola così, no? Non riescono a lavorare come avrebbero lavorato precedentemente, quindi che cosa accade? Che di fatto i giovani sono esposti a delle influenze socializzanti prive di filtro, prive di metodo per l'apprendimento stesso, e quindi in qualche misura recepiscono una serie di messaggi che non sono quelli che teoricamente sarebbe opportuno recepissero. Perché il linguaggio delle agenzie supplenti non è il linguaggio della quotidianità vissuta. Quali sono le agenzie supplenti? Fate un piccolo sforzo e tirate fuori una risposta qualunque, anche se una cazzata non mi interessa, ma dite qualcosa, perché se no me deprimo. Allora, chi c'è che prende il posto della famiglia? I media. Perfetto, no, la scuola, poveraccia, ci prova, però insomma, fondamentalmente è un problema di esposizione alle agenzie vicarie, che sono la televisione, in linea di massima fino a qualche tempo fa, e adesso ovviamente anche internet, comunità di gioco, social network, chat, WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, non è che io voglia fare il catastrofista, ve l'ho detto ieri, vi ripeterò fino alla nausea, se ragioniamo in termini di etet è evidente che dobbiamo sceverare, e dobbiamo distinguere cosa è buono, cosa è cattivo, cosa c'è e non è detto che debba essere giudicato, eccetera. Però è comunque oggettiva la questione che i canoni di trasmissione e di comportamento che vengono veicolati da questi altri agenti non sono quelli normali del comportamento quotidiano. Faccio un esempio. La televisione raramente riproduce tutta la ricchezza della capacità espressiva dell'individuo. La televisione deve fare in modo da essere compresa pure da quello che proprio non ha queste competenze, no? Quindi lo stupore non è uno che inarca appena un sopracciglio, ma è uno che ti guarda così, che nella vita normale è raro. Non so se avete fatto, cioè, se voi guardate un serial americano, io ogni tanto ci provo, mi fa male la faccia, perché voi provate a sorridere come sorridono in televisione. Hanno delle bocche che sono così, tu dici, ma come fanno? No? Devo stare così, è un rictus, perché non ci riesci. Però loro devono fare in modo che il più tutero dei loro spettatori capisca che sono contenti, capisca che sono ironici, capisca che sono innamorati. No, quindi queste espressioni sono tutte amplificate. Quindi tu alla fine hai una competenza, perché una competenza bene o male ce l'hai, ma è una competenza molto rozza, per cui se uno appunto non ti guarda con gli occhi così non capisci che cosa vorrebbe intendere, mentre noi siamo tutti quanti, in linea di massima, in grado di interpretare l'incresparsi delle labbra, lo stornare gli occhi per un attimo, tutta una serie di microespressioni che sono quasi impercettibili. Non so se avete visto per caso Lie to Me, quando c'era. Lie to Me era molto interessante da questo punto di vista, no? Saprete forse che Renzi ha consigliato al suo partito di utilizzare come strumento metodologico ed apprendimento House of Cards.
Sì.
Qualcuno di voi sta guardando House of Cards? House of Cards è un ottimo lavoro, ma il punto qual è? Che effettivamente parecchi cominciano ad accorgersi che nei serial c'è di più. Un buon serial può essere effettivamente un materiale sociologico d'analisi, può essere un qualcosa che insegna delle cose, può essere, insomma, spesso e volentieri ha delle doti e delle qualità che non sono solamente quelle dello spettacolo. Se poi è fatto bene è anche quello, quindi te lo guardi con piacere, riesci a, come dire, supplire una serie di difficoltà dell'apprendimento. Quindi dicevamo, questa competenza specifica del non verbale è una delle competenze che si sta rarefacendo sempre di più, tant'è vero che noi ci definiamo, perlomeno possiamo definire la gran parte di noi, mettiamola così, come analfabeti emotivi. Analfabeta emotivo è colui che non sa interpretare i messaggi non verbali che gli mandano gli altri e soprattutto che non è in grado di distinguere le sue emozioni. Perché un'emozione, per poter avere l'etichetta di disagio, imbarazzo, felicità, gioia, aspettativa, tutte queste cose, non è che ci ha scritte sopra. Allora com'è che tu le sai? Perché sia in quei famosi mesi che durante tutto l'arco della tua vita vissuta a contatto con qualcuno, questo è il problema, hai potuto capire, vedere, riconoscere una serie di cose, una serie di sintomi e una serie di motivi. Per cui quando ti senti in quel modo sai che quello è essere contenti, quando ti senti in quell'altro modo sai che vuol dire aver fame, quando ti senti in quell'altro modo vuol dire sai che sei arrabbiato. Ma non è naturale pure questo, so se mi spiego, non è che lo so a priori, lo so attraverso una serie di, come dire, influenze, una serie di imitazioni, una serie di esempi e casi nei quali ho potuto mettere a fuoco questa competenza. Se noi demandiamo la gran parte della formazione e della socializzazione a degli strumenti non umani, queste competenze non passano. Quello è il problema. Anche perché, forse lo saprete, ma esiste una cosa sulla quale si sta investigando recentemente, che è il contagio emozionale. Vuol dire che probabilmente, per tutta una serie di meccanismi, sia fisiologici che neurofisiologici, il nostro condividere lo spazio, il nostro essere nei pressi di qualcuno che prova un'emozione, in qualche modo ci fa arrivare quell'emozione. Saprete che ci sono, anche nel team, come dicevamo ieri, ci sono delle persone che sono negative. Poi dopo questo il New Age ci ha costruito di sopra di tutto. Però è innegabile che in certe situazioni, soprattutto se mai avrete da gestire un'aula, vi renderete conto che ci sono degli individui che in qualche modo, come dire, emanano energia negativa. Tu mettono a disagio, oppure ovviamente no, al contrario, permettono un migliore sviluppo e svolgimento della lezione. Quindi questa cosa non l'abbiamo mai ovviamente studiata finora, perché la davamo per scontata, no. Questo problema della cultura implicita su questi argomenti ha fatto sì che finissero in un cono d'ombra, per cui la nostra scienza, al di là del fatto che non l'avrebbe fatto perché è cartesiana e vabbè, ma comunque ha avuto buon gioco a non farlo, perché semplicemente non gli risultavano proprio. Adesso con le neuroscienze si comincia a vedere quanto tutti questi meccanismi siano intrecciati e vicini gli uni agli altri. Tant'è vero che il mio tentativo per maggio sarà di far venire qui Antonio Damasio, che forse vi ricorderete, ma comunque studierete perché non l'esagio, che è un neurologo che ha scritto un libro che si chiama L'errore di Cartesio, che è uno dei fondamenti, diciamo, del nuovo modo di pensare un po' la connessione fra tutte queste discipline, perché appunto da neurologo, contro la distinzione, la separazione disciplinare, no? Ha scritto un libro che in qualche misura va verso la filosofia, no? L'errore di Cartesio è un titolo che chiaramente non ha niente a che fare con la neurologia, tu non ti aspetti di trovare uno che ti parla dei suoi casi clinici. Invece ha fatto questo, perché? Perché osservando quello si è reso conto che c'erano, poi questo lo vedremo meglio evidentemente, c'era una serie di conseguenze dei suoi studi sulla teoria di Cartesio, che poi di fatto è diventata in qualche modo la base del nostro modo di pensarci e di pensare il mondo, che andavano corretti, perché la teoria di Cartesio è sbagliata. E lo sappiamo tutti, come dice il professor Moschini, la filosofia da mo che è la corretta. Sì, io ho detto io la filosofia sì, ma nella prassi no. Nella prassi noi continuiamo a percepirci come esseri razionali. Fine. Nella prassi noi continuiamo a pensare che ciò che ha a che fare con la res cogitans sia più importante di ciò che ha a che fare con la res extensa. E non ci sono filosofi che tengano in proposito, perché lì siamo usciti dalla filosofia e siamo entrati nel paradigma, come dicevamo ieri. Capite dov'è il punto? Cioè, non è detto che la scoperta dell'astrologo, dell'astronomo resti in astronomia. Non è detto che la scoperta del neurofisiologo resti in neurofisiologia. A volte alcune di queste idee diventano qualcosa di più e diventano componenti del paradigma. Darwin, no, non è una cosa che è rimasta ferma nella biologia o nelle scienze naturali. Darwin è diventato darwinismo sociale, è diventato un modo attraverso il quale noi comprendiamo il mondo, sbagliato pure quello per molti versi, ma comunque in tono, in tema, in armonia con le altre parti del paradigma. Il paradigma ovviamente, come dire, attira cose che sono coerenti, se no non avrebbe senso, no? Quindi il nostro paradigma corrente di che è fatto, se vogliamo usare questo tipo di ragionamento? Al di là delle ragioni immaginali di cui parlavamo ieri, ricordate la luce, la spada e tutte queste cose, no? Però è fatto da, ovviamente, una serie di distinzioni e di valorizzazioni più o meno evidenti, ed è fatto da una modulazione continua di tutte queste forme di divisione. Cioè l'operazione logica che noi favoriamo è la divisione, abbiamo detto ieri, il nodo di Gordio, la spada. Allora questo che cosa porta? Porta per esempio a una visione economica dove la forza propulsiva del sistema, qual è? Lo scontro fra operatori. Noi abbiamo la concorrenza come paradigma economico, non la cooperazione. La concorrenza è scontro, è separazione, è divisione. Andiamo nelle scienze naturali, da dove saremmo nati noi? Da una lotta generalizzata, di nuovo. No? Le specie le une contro le altre armate per appropriarsi di tutte le risorse possibili e disponibili e prosperare ai danni delle altre. Poi l'ecologia, qualche tempo dopo ha cominciato a metterci dei distinguo, ha detto no, non è che noi siamo sempre a combattere con qualcuno, c'è anche tanta altra gente, tante altre specie che invece con cui lavoriamo per far sì che un ecosistema rimanga intatto, no? Quindi ci siamo resi conto che è molto più importante l'interdipendenza che non lo scontro. E che comunque anche lo scontro non è uno scontro alla Highlander di tutti contro tutti, ma è uno scontro che tende ad arrivare a delle situazioni di equilibrio. I grandi cacciatori si ritagliano un territorio, non è che pretendono di governare su tutto, sono molto più intelligenti di noi da questo punto di vista, no? Le specie, quando vedono che stanno esorbitando le capacità del territorio, smettono di proliferare, noi no. Quindi da questo punto di vista tutto questo sapere istintivo, istintuale, che permette al mondo animale di ottenere degli equilibri che poi sono ovviamente fruttiferi perché portano alla nascita di altre cose, eccetera, noi lo stiamo mandando tutto. Carte 48, per non dire di peggio, quindi insomma c'è anche lì tema interessante su cui discutere e ragionare. Quindi, come vedete, questo paradigma si fonda, no, sulla divisione cartesiana tra anima e corpo, sulla divisione tra operatori economici, quindi poi per estensione fra tutti, perché è chiaro che l'individualismo finisce, viene da lì, no? L'individualismo cos'è? È l'accento posto sulle necessità dell'individuo a scapito di quelle degli altri, in linea di massima. Poi magari te lo temperano in qualche modo, però di fatto la situazione è quella. Le specie che collidono, e anche in fisica l'accento viene posto sulla costante separazione degli elementi. Il secondo principio di termodinamica ci dice che noi andiamo verso un'entropia generalizzata. Non so, qualcuno di voi è informato sul significato della cosa, vuol dire che l'energia si sdoppia, si separa, si divide fino a giungere a un punto in cui non è più separabile, ma è anche completamente inutile, perché praticamente è un grado zero delle possibilità energetiche, dove non ci saranno stelle, non ci saranno esseri viventi, non ci sarà più niente. Come vedete, di nuovo, da un punto di vista morfologico simmeliano, è sempre lo stesso schema. E in tutti questi campi ci si sta accorgendo che manca qualcosa. Tutti, quindi non soltanto il sociologo che ha le sue paranoie, ma l'ecologia, come vi ho appena detto, mette l'accento sempre di più su quello che è invece la cooperazione tra specie. Il fatto che un ecosistema richieda tutti quelli che ci sono, anche se non ti piacciono, anche se non vedi immediatamente a che servono, però è il caso che ci siano. Saprete la storia delle api, suppongo. No? No. Sì? No. Qualcuno mi dice la storia delle api? Niente, la storia delle api. La favola delle api era cosa, ma non è quella che ci interessa. Il problema delle api è che se dovessero scomparire le api, probabilmente il genere umano seguirebbe a ruota qualche anno, perché le api... Sì, però le api non fanno solo quello, fanno una tale miriade di cose che se per caso dovessero scomparire, e ci sono minacce che succede, perché ultimamente gli sciami piano vanno via, non si sa che fine fanno, quindi c'è questo interrogativo, cioè, ecco, allora le api sembrano una cazzata, cioè, vabbè, l'ave che sarà mai, ecco, se tu togli l'ave, togli una chiave di volta, uno dei pezzi della cupola e ti casca tutto in testa. Quindi quello è uno degli esempi, ma ce ne sarebbero, no, a sfare. In economia la cosa è un po' più complicata, perché l'economia, come dire, si è costruita come verbo in qualche modo, e quindi tende a, no, proteggere tutti i suoi assunti, per quanto stupidi siano, e questo è un grosso problema, ma ci sono tutta una serie di correnti e soprattutto di comportamenti concreti che mettono in dubbio, criticano, portano a pensare un po' meglio a questi assiomi. E nella raccolta dei saggi ne troviamo due. Uno ve l'ho menzionato ieri, i distretti industriali, perché i distretti industriali principalmente scoperti in Inghilterra, ma principalmente verificati e esistenti in Italia, sono una realtà ancora vivace, ancora vitale, probabilmente in grado di recuperare terreno rispetto agli ultimi anni che sono stati un po' così. Ma cos'hanno di interessante? Che coniugano concorrenza e cooperazione. Il distretto è fatto di aziende che cooperano e che poi entrano in concorrenza con altre parti del mercato, ma non sono tutti gli uni contro gli altri. Quella è la ricchezza del distretto. E la peculiarità del distretto stesso è che, appunto, è in Italia, perché in Italia il tessuto relazionale, ancora non essendo molto moderna come abbiamo visto ieri, continua ad avere una sua efficienza, una sua efficacia abbastanza significativa. E poi c'è l'artigiano. L'artigiano, che è colui che in qualche misura coniuga un altro aspetto, che è quello della mente e della mano. L'attività artigiana, artigianale, è un'attività dove entrambe le cose vengono costantemente messe in ballo e tenute insieme, e soprattutto permette ed offre una serie di scappatoie all'attuale situazione. No, perché l'artigianato, se tornassimo verso un fare artigianale, cosa otterremmo? Otterremmo meno produzione, quindi meno sprechi, eccetera, otterremmo maggiore lavoro. Il lavoro sarebbe più diffuso, evidentemente. Quindi sarebbe una forma di attività molto più democratica, molto più vicina a quello che vi dicevo ieri di Rifkin, con la gestione dell'energia comune attraverso le celle di idrogeno, eccetera, che non con l'attuale sistema, che è un sistema accentrato, evidentemente, no? Nonostante la faccenda della concorrenza. Cioè, c'è la concorrenza, però andiamo avanti a sondi multinazionali. Non so se questa cosa vi ha mai fatto riflettere. Sarebbe opportuno, perché uno dice, beh, ma allora che dicono questi, di che parliamo? La concorrenza vorrebbe molti operatori che si combattono gli uni con gli altri, no? Non so se vi ricordate all'inizio della telefonia mobile quanti operatori c'erano. Ma ce ne sono rimasti? 3. Com'è sta cosa? Com'è che costruiamo oligopoli quando invece dovremmo rendere il mercato sempre più, no? Tutte queste cose che si sentono, il mercato finalmente, sto Dio. Vabbè. Comunque, quindi come vedete in tutti questi e anche nelle scienze dure ci sono una serie di studiosi che stanno cominciando a interrogarsi sulla necessità di una seconda legge, ovvero sia una legge che affianchi ed integri il secondo principio della termodinamica, perché loro vedono che là fuori non c'è soltanto una decadenza della materia, ma c'è anche un'organizzazione della materia. Nascono stelle, non muoiono soltanto. Quindi evidentemente ci deve essere all'opera anche qualcos'altro che non l'entropia, perché dall'entropia le stelle non nascerebbero, che è esattamente quello il problema, no? Se vi ricordate, nel libro di Morin si parlava giusto appunto di organizzazione e disorganizzazione. Questo è il punto. È un meccanismo circolare per certi versi, del quale noi però abbiamo scelto, come dicevamo ieri tagliandolo con la spada, soltanto una parte, abbiamo privilegiato quella e abbiamo costruito il nostro sapere, la nostra raffigurazione del mondo, i nostri rapporti interpersonali su quella. Però quella da sola è devastante, perché porta alla morte dell'universo, tanto per dirne uno. Porta all'atomizzazione assoluta dei corpi e dei gruppi sociali, porta alla mancanza di tutte quelle dinamiche che sono invece quelle che fanno il gruppo. Quindi il reciproco aiuto, in qualche misura la tolleranza, in qualche misura la solidarietà, tutta questa serie di cose delle quali parliamo tanto, ma che poi non ci sono in pratica, perché come fanno ad esserci? Sulla base di quale discorso dovrebbero esistere, quando i discorsi sono tutti contrari? Cioè, chi sei tu? L'ultimo Don Chisciotte che dice no, io continuo a essere è impensabile. Quindi questo un po' è interessante. Allora, dicevamo quindi, tornando un attimo a Bomba, che già dalla formulazione la cultura si configura come qualcosa che va trasmesso, qualcosa che va insegnato, qualcosa che va preservato per certi versi, eccetera. Dopodiché andiamo invece a un altro dei grandi antropologi, che ci dà una definizione più secca, più sintetica, come vedete, e dove si accentua ancora di più invece il problema della cultura come compito in ultima analisi. No, perché cosa dice? Artefatti, beni, processi, idee, abitudini e valori che vengono trasmessi socialmente. Qui addirittura la connessione tra la cultura e la trasmissione è fondante, cioè lui crea una definizione che è focalizzata sul problema della trasmissione. Si può discutere evidentemente, no? Però quello che vorrei che vedeste è questo, che appunto in questa visione, al di là della trasmissione, l'accento viene posto sull'idea di catalogo. Quindi c'è tutto un insieme di cose che dobbiamo, come dire, incaricarci di passare di generazione in generazione, di mano in mano, di neonato in neonato. E questo va anche bene, siamo d'accordo. Qual è il problema un po' più sottile che invece questo approccio alla cultura genera? Che se ci fate caso manca la creazione. Sembra un ammontare di cose che sono date e che di volta in volta ci passiamo gli uni agli altri. Non c'è qualcuno che la fa. c'è solo qualcuno che la trasmette, il che vorrà dire, dice, vabbè, è ovvio che qualcuno la fa, cioè, ma l'ovvio in queste cose non ha titolo di esistere, perché piano piano te lo scordi. E quindi tu poni l'accento su una cultura che diventa un insieme di totem, un insieme, per citare il dibattito sull'articolo 18, una cultura che diventa ferma. E il tuo unico problema quindi è un problema di conservatorismo, è come fare a far sì che le nuove generazioni abbiano le stesse cose, gli stessi modi di pensare, gli stessi usi e abitudini che ho io. Ora questo evidentemente non è realistico, no? Perché noi sappiamo perfettamente che la cultura è anche un farsi continuo. Però quest'idea di farsi della cultura, quindi tutto il versante creativo, tutto il versante innovativo, nella cultura oggettiva trova poco spazio, come vedete. La cultura oggettiva tende a mettere l'accento su ciò che c'è e di cui appunto devo farmi carico e passarlo di mano in mano. Perché questa visione è nefasta per certi versi? Perché uno tende a presentarsi come la cultura, cioè quando uno appunto chiede a qualcuno che non ha riflettuto bene sull'argomento cos'è la cultura, la risposta è questa. Quindi tu ti autoescludi dal processo. Nel momento in cui io privilegio esclusivamente la questione della trasmissione, non sto mettendo in luce il fatto che di fatto, come diceva Turenne, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di sentire il nome, è produzione e riproduzione, tutte e due le cose. Cioè io riproduco certi modelli, ma nello stesso tempo posso innovarli, posso modificarli, posso cambiarli, posso inventarne di nuovi, e qui andiamo a tardi invece, se vi ricordate, l'individuo geniale, no? O in qualche modo il sociopatico, potremmo dire, volendo caricare un po' la questione, perché chi è in una situazione del genere che ha il coraggio di fare diversamente? Viene vista automaticamente come deviante, no? Chiaramente, quindi come vedete, il criminalizzare la devianza per certi versi rischia di essere una strategia che ferma la cultura. Perché, che ci piaccia o meno, una componente di devianza nell'innovazione c'è, cioè, se no non innovi, se no ripeti. Non so se la cosa è chiara, ma questa è una di quelle cose che normalmente nel dibattito corrente non viene mai messa in luce. E il motivo per cui di fatto tutti parlano di innovazione e la fanno in pochi è che innovare vuol dire rompere equilibri, vuol dire cambiare le cose, non vuol dire semplicemente aggiungere un dolcificante alla barretta, aggiungere un componente che non serve a niente alla medicina, aggiungere una funzione inutile ulteriore al telefono, perché quella non è innovazione, quella è una presa per il culo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi nel momento in cui io privilegio una visione della cultura di questo genere, quindi una cultura statica, sto dando un messaggio abbastanza importante, che non è un messaggio ovvio, no? Un messaggio che io in qualche misura interpreto di nuovo a un livello non consapevole. Tenetelo presente questo, ragazzi, noi non traduciamo tutto ciò che ci viene detto in modo limpido e chiaro, come diceva Cartesio ieri. Spesso e volentieri noi inferiamo, deduciamo, ci comportiamo di conseguenza senza farci caso, perché la nostra attenzione non è sempre lì. La nostra attenzione è d'altrove, tu vedi una cosa e quella cosa ti suggerisce che tutto sommato tu non hai un ruolo nella cultura, il tuo ruolo, se sei fortunato, è quello di raccontarla a tuo figlio, ma con te la cultura non ha niente a che fare. Ecco perché di nuovo poi non fai. E questo non fare diventa la norma, cioè tu ti percepisci come un utente. Non è caso che la parola chiave oggi come oggi sia utente, no? Non sei quello che fa le cose, sei quello che le usa. E se non te le fanno come dici tu, ti incazzi, ma non ti viene in mente che te le potresti fare tu, perché t'hanno espropriato di una competenza. Ecco il punto. Se noi mettiamo l'accento su questo discorso, quindi presentiamo appunto le cose, le merci, gli oggetti come la cultura, noi ci stiamo castrando. E noi siamo la società delle cose, non è difficile, no? Vedremo che uno dei caratteri centrali che Dumont presenta come distintivo tra le culture premoderne e le culture moderne è che le premoderne, sono una società di relazioni tra esseri umani, le culture moderne sono una società di relazioni con le cose, con gli oggetti. però oggetti fatti da altri, non fatti da me. Ecco perché l'artigiano da questo punto di vista diventa rivoluzionario, perché l'artigiano un oggetto lo fa. E vi ripeto, il problema non è tanto nel poterlo fare, nel saperlo fare manualmente, quanto nel pensarsi come in grado di farlo. È lì il punto. È lì che dobbiamo integrare la cultura oggettiva con l'altra parte della questione, che non è inferiore, non è, come dire, secondaria, ma secondo me è ben superiore, comunque mettiamola su un piano di parità, tanto per non offendere nessuno. C'è anche il seme della creazione in giro, se no la cultura non va da nessuna parte, finisce, perché le cose cambiano, che tu lo voglia o no, che tu ci pensi o meno, che tu ti consideri in grado di farlo o no, le cose cambiano, quindi o ti adatti oppure, e su questo credo che possiamo essere abbastanza d'accordo con Darwin. E qui quindi veniamo a quello che vi dicevo ieri, che dovremmo aver visto a lezione qualche anno fa, ma come dire, ripetita iuvant, quindi ce lo rivediamo. Ovviamente c'è da discutere anche qui, perché siamo alle magistrali e quindi non pigliamo le parole così come vengono, ma le consideriamo un po' meglio. Ma ad ogni modo questa resta una delle pagine più belle della cultura novecentesca, dal mio punto di vista. Questi ci sono, questi materiali sono tutti sul sito comunque, sono sociologiche, c'è tutto, le slide, il resto, quindi non serve che vi copiate. Allora, come abbiamo detto ieri, la cultura è una sezione finita dall'infinità, priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Che vuol dire? Questa è una frase che è in grado di sconvolgere intere culture e paradigmi, ragazzi. Questa è una frase assolutamente micidiale per molti punti di vista, che comporta un'assunzione di responsabilità, come vedete alla fine della frase, no? Perché gli esseri culturali che siamo noi, dice Weber, sono dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Dov'è il grande problema della cosa? Il grande problema è le prime due righe già sono sufficienti per creare un finimondo. Perché cosa ci dice Weber? Ci dice che il divenire del mondo è infinito e privo di senso. Questa è la presa d'atto del cambio di paradigma di cui parlavamo l'altra volta, parlavamo ieri, no? Prima il mondo era costruito attorno a noi, aveva un senso perfetto, c'erano le stelle fisse, c'erano l'Empireo, c'era il Paradiso, c'eravamo noi, c'era tutto quanto stabilito e costruito attorno a noi, quindi lì la mancanza di senso non c'era, il senso era compreso nel pacchetto. Quindi io credo che da un punto di vista, come dire, profondamente umano, loro stessero molto meglio di noi, se devo essere onesto. Perché? Perché nel momento in cui tu vieni sbalzato sul famoso ciottolo che orbita attorno al sole minore del braccio della galassia, la tua percezione è quella, non c'è senso. E questo è un po' un problema per le attività cognitive che abbiamo messo in campo noi. Perché? Perché noi di fatto, se ci pensate, stiamo ragionando ancora oggi, anche se un po' meno perché appunto i riflessi di questo arrivano piano piano, ma comunque la nostra idea di conoscenza è più o meno equivalente all'idea di scoperta. E che vuol dire scoperto? Che vuol dire scoprire? Qual è la logica nel termine scoprire? Ok, ma qual è il presupposto perché questo possa accadere?
Che quella cosa c'è sempre stata.
Ecco, che quella cosa c'è sempre stata. Cioè, per noi conoscere non è, come dice Weber, attribuire senso. Per noi conoscere è scoprire qual è il senso che già c'è. Non so se vedete la differenza enorme che c'è fra queste due cose. E noi continuiamo a parlare di scoperte, no? Perché scoperta è qualcosa che tu spacchetti, oh, eccola, no? Allora, com'è che abbiamo quest'idea? Beh, ovviamente dagli inizi abbiamo quest'idea perché era l'idea della creazione divina. Cioè, se c'è un artefice, c'è un motivo, a meno che non vogliamo pensare a un Dio completamente idiota, c'è qualcuno che l'ha fatto. Non so se conoscete Lovecraft, qualcuno di voi ha letto qualcosa di Lovecraft, che è quello che ha creato il ciclo di Cthulhu nel Novecento, tutta una serie di, diciamo, delle cose molto interessanti. Ed è un pantheon che risponde perfettamente a questo discorso, perché gli dei ci sono, ma sono dei idioti, cioè dal nostro punto di vista sono completamente imprescrutabili, non c'è modo di capire perché stanno facendo quello che fanno. Quindi più o meno è la stessa, è la traduzione di questo discorso in un linguaggio immaginifico, in un linguaggio leggendario, un bellissimo corpus, chi volesse leggere qualcosa. Vi anticipo al volo che sto finendo un romanzo lovecraftiano, quindi se riesco a pubblicarlo poi vi inviterò caldamente a leggerlo. Però comunque, al di là di questo, il punto è questo: dal nostro punto di vista il Dio che ha creato aveva un progetto, e uno dei modi per onorarlo migliori era scoprirlo, perché Dio ovviamente non fa le cose che ti dice allora molto, fai questo e questo e stiamo a posto, no? Dio ti indica le cose, te le dice, le nasconde, le cripta, no? C'è questa attività così, e quindi tu, come novello investigatore, altra figura che, con la quale sarete piuttosto vicini, no? Visto che avete fatto investigazione di sicurezza, vi dovrebbe tornare in mente qualcosa. Che fai? Cerchi, segui le tracce, segui le piste, segui le prove e scopri di nuovo che cosa voleva dirti Dio. Quindi è chiaro che finché prevale quest'idea della creazione, il problema non si pone. Fino a 1500 spicci, diciamo, va bene, è perfetto, cioè Dio ha lasciato delle cose, no? Poi l'evento chiave col quale ci confronteremo estensivamente, la riforma. La riforma crea un terremoto in tutte le attività cognitive, in tutte le attività accademiche, in tutte le ricerche possibili, e di conseguenza un cataclisma che porta alla necessità di nuove fondamenta per il sapere, come saprete, no? E arriviamo quindi alla metà del 600 con la rivoluzione scientifica. Non è casuale che queste cose accadano in sequenza, perché sono tutte un domino molto lento ma molto inesorabile. Quindi facciamo questa rivoluzione scientifica e quindi cominciamo a, come dire, interrogare la realtà in un altro modo, con degli altri strumenti. Tant'è vero che, se vi ricordate, cosa dice Galileo? Il libro della natura è stato scritto da Dio in termini matematici, quindi l'idea è esattamente la stessa. All'inizio non c'è l'opposizione scienza-religione con la quale noi saremmo più o meno familiari. All'inizio gli scienziati si vedono come qualcuno che è in grado di interpretare e scoprire meglio, perché ha dei nuovi strumenti che Dio aveva tenuto attentamente nascosti fino a quel momento, ma che finalmente qualcuno, nella fattispecie Leibniz da una parte e Newton dall'altra, hanno appena scoperto il calcolo, no? Questo però dura per un certo lasso di tempo, poi pian piano, come sappiamo, l'idea della creazione da parte di qualcuno perde vigore, perde attrattiva, viene criticata, viene rinviata in un mondo leggendario che non ha più a che fare con la conoscenza effettiva del mondo. Ma ciò non toglie che noi continuiamo a cercare le leggi. Non c'è più Dio, le leggi ci sono perché ci devono essere leggi, perché altrimenti come lo spieghi? Quindi noi cominciamo a imporre le leggi al mondo. Noi non stiamo scoprendo le leggi con le quali il mondo funziona, noi stiamo descrivendo delle cose che vediamo attraverso le leggi che facciamo noi. Noi attribuiamo il senso, perché il senso non c'è. Non so se questa cosa è chiara. Ed è vero questo se pensate alla storia della filosofia della scienza e a tutte le nuove cose che accadono, cambiano. Sembrano parole, ma non sono parole. Nel momento in cui noi passiamo dalla verificabilità alla falsificabilità, con Popper, stiamo facendo questo. Perché verificare che vuol dire? Vuol dire controllare che tu abbia capito effettivamente come stanno le cose. Falsificare vuol dire che tu stai cercando di migliorare il modo nel quale le descrivi, che è completamente diverso. Non so se questo è chiaro. No, il sapere scientifico non è più un sapere veritativo, È un sapere empirico, lo era da sempre, però noi ci siamo distratti nell'ultimo periodo e abbiamo pensato che gli scienziati sappiano la verità. No, gli scienziati formulano delle ipotesi, fanno degli esperimenti, sugli esperimenti ci sarà da parlare estensivamente se vogliamo, perché è una categoria assolutamente affascinante di comportamento, però poi quello che scoprono è temporaneo, finché qualcuno non scopre qualcos'altro, finché qualcuno, come dicevamo ieri, cambia il paradigma. E quindi tutte quelle scoperte improvvisamente sembrano delle cazzate colossali. Se qualcuno dovesse scoprire che esiste una simpatia universale, che è un po' quello che dicono per esempio, non so, le discipline orientali, che nel frattempo sono state verificate per un sacco d'altre cose, quindi riderei a stento sulla cosa, può darsi. Ecco, nel momento in cui si scoprisse che esiste la simpatia universale, noi pieremmo tutto questo e lo butteremmo dentro la pattumiera. Le stringhe, la materia oscura, gli atomi, tutto questo è un modo di descrivere il mondo. Ma un modo, tra l'altro un modo che si è sbagliato talmente tanto e talmente di frequente che uno lo dovrebbe prendere, ovviamente non con disprezzo ma con grande passione e entusiasmo, però come un tentativo, un esperimento cognitivo costante, ma non qualcosa che sia in grado di dirmi cos'è la realtà, perché io la realtà la voglio a camminare prima che la capisco, se mai posso capirla, perché è chiaro che qui c'è anche un'ipotesi forte che dice che tu non la conoscerai mai. E quindi devi lavorare di riduzione. Però cosa dice Morin, se vi ricordate? Dice: io apprezzo la riduzione cosciente di se stessa. Non apprezzo la riduzione che mi si vuole spacciare come tutto, che è invece quello che noi facciamo normalmente. No? Noi facciamo, noi prendiamo una scienza, facciamo una scienza e diciamo che quella scienza è in grado di descrivere l'intero universo. Dopodiché, non so se leggete ogni tanto queste cose, ma accadono cose estremamente divertenti. L'ultimo libro che ho letto, che era molto interessante, dice: beh, noi possiamo dire che le leggi che abbiamo individuato valgono per i 18 miliardi di anni luce che conosciamo, ma oltre potrebbe benissimo succedere qualunque altra cosa, tanto per le leggi universali. Le leggi universali abbiamo dismesse, perlomeno l'hanno dismesse quelli che lavorano con questi argomenti, ma sono diventate un altro tratto caratteristico del nostro paradigma. Per noi il sapere deve valere per tutti, erga omnes, come dicevano i latini. Non è un sapere locale, non è un sapere adatto a un contesto, non è un sapere faticosamente costruito su misura rispetto a quelli che abitano la sezione finita, perché quello è il punto centrale, no? La sezione finita deve avere consapevolezza di essere una sezione finita, se no non funziona. Ci siamo fin qui? Ok, direi che facciamo un piccolo break. Mi diceva la vostra collega che uno dei temi interessanti da accoppiare a questi ragionamenti è il discorso ordine-disordine, e trovo che sia un'idea ottima da questo punto di vista. Perché? Perché si adatta alla perfezione a quello che stiamo vedendo e riprende quello che dicevo prima. L'ordine in qualche misura è la cultura tramandata. Le società conservatrici cosa sono? Sono società nelle quali non cambiano le cose, si è sempre fatto così e si continua a far così, anche se nel resto del mondo le cose sono cambiate, anche se hai a disposizione altri strumenti, anche se in qualche misura potresti benissimo modificare tutto, però le cose, no, sono No, sto leggendo un libro dove ci sono due aggettivi che fanno perfettamente, uno è neofilia e l'altro è neo, non mi ricordo. Vabbè, insomma, hanno paura del nuovo, no? Mentre la neofilia è la passione per il nuovo, questo me lo ricordo piuttosto bene, quell'altro al momento mi sfugge, ma ve la dico la prossima volta. Ad ogni modo, cos'è che è interessante da questo punto di vista? È che viene considerato il cambiamento, il disordine, in chiave evidentemente negativa. Anche la parola stessa disordine, se vi ricordate abbiamo detto che quando tu formi una parola da un'altra parola in qualche modo la sottoponi valorialmente alla prima parola, quindi ordine, disordine vuol dire mancanza di ordine, il tuo modo di ragionare è focalizzato sull'ordine evidentemente, no? E quindi questo disordine o questo disequilibrio, perché anche l'equilibrio è una parola tantino più, come dire, meno rigida da questo punto di vista, ma viene percepito come patologico. Ordine e assenza di disordine Disordine è perturbazione dell'ordine, quindi è qualcosa che va curato, va risolto, va rimosso. Però allo stesso tempo noi sappiamo perfettamente, almeno a livello immaginale, che il disordine è generativo, no? Il caos primordiale. Quello è il punto. Noi sappiamo benissimo che ciò che è nato, l'ordine, non proviene da un ordine precedente, ma proviene da un casino infernale, dal caos primordiale. Noi sappiamo benissimo che perché nasca qualcosa di nuovo serve il caos, no? Pensate a Nietzsche, la famosa faccenda della stella che danza. Serve avere il caos dentro di sé per partorire una stella che danza. Quindi, no, la creazione nasce dal disordine. Quindi, come vedete, sul termine caos, sul termine confusione abbiamo dei problemi, perché sono termini che da una parte ci evocano l'ansia, perché appunto il caos cos'è? Il caos è incapacità di previsione, il caos è mancanza di certezza, è tutto quello che a noi non piace, perché noi siamo tendenzialmente questo, noi vogliamo sapere le cose come stanno, vogliamo sapere cosa accade quando, perché è accaduto, a noi piace avere un panorama intorno prevedibile, ecco il punto della questione. La sezione finita a noi non serve semplicemente per una strategia cognitiva, a noi serve per ben vivere. Questo che dobbiamo capire, cioè la cultura non è, come dire, funzionalmente connessa al problema della verità. La cultura è funzionalmente connessa al problema del benessere individuale e collettivo. Se una cultura riesce a darti un quadro interpretativo del mondo e degli strumenti di operatività che ti soddisfano, seppure sono completamente campati in aria, non è un problema. Pensate al sistema tolemaico. Il sistema tolemaico era una montagna di cazzate, ci dicono oggi, no? Osserviamo, lo sappiamo, non ci sono le sfere, però ha funzionato per quasi 2500 anni. E la gente viveva piuttosto bene. Quindi, come vedete, il problema dell'essere vero di quello che tu dici, tutto sommato è secondario. Le società più semplici, e qui ovviamente stiamo un po' cedendo al discorso antropologico, ma comunque diciamo le società primitive, per usare il loro gergo, hanno dei modi di descrivere il mondo estremamente semplici, molto meno complessi dei nostri, no? Però funziona, per loro va bene. Una volta che tu hai spiegato l'immediato e sai che vivi in un contesto che non ti riserva sorprese, che il tuono, come dico sempre, sia un fenomeno che deriva dallo scontro di masse d'aria di diversa temperatura, o sia il Dio incazzato, a te non te frega niente, l'essenziale è che tu sai cos'è e sai che non ti farà del male. Dopodiché non serve che sia vero, no, anche perché sennò appunto tutte le società precedenti, come dicevano gli illuministi, avevano vissuto nella superstizione e nell'ignoranza. Eccolo il divertente della questione, no? Che sono quelle che hanno fondato la cultura dalla quale sono nati gli illuministi. Quindi è un po' difficile riuscire a condividere questo stigma che è stato pronunciato dalla modernità nei confronti del premoderno, perché non è che è arrivata un'altra parte della modernità, è arrivata lì, anche se fa finta, ma questo poi lo vedremo meglio. Quindi ordine e disordine sono decisamente una buona ottica per vedere, ci fanno capire appunto quanto anche il discorso corrente sia ipocrita nei confronti del problema dell'innovazione, perché appunto cerca di ottenere un'innovazione che però sia funzionale al sistema, e l'innovazione non funziona così, l'innovazione funziona secondo le sue regole, e se il sistema deve cambiare, teoricamente deve cambiare, no? Tant'è vero che, come vediamo, ci sono tutta una serie di fenomeni di assestamento e di modifiche che stanno andando avanti al di là dei governi, delle legislazioni, eccetera. Non so se conoscete Uber, avete mai sentito parlare di Uber, tanto per farne uno che corre, che è un'app che ti permette di trovare qualcuno che ti porta da un punto A a un punto B con probabilmente risparmi anche economici, no? Evidentemente tassisti e con noleggi con conducente sono avvelenati tutti quanti. Perché? Perché è un sistema di superare, di passare oltre il loro modo di concepire il trasporto pubblico. E quello sta accadendo. C'è la tecnologia, c'è il modo di farlo e qualcuno si è inventato che si può fare così, contro quelli che sono gli interessi castali, quelli che gli usi normali e costumi, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, da questo punto di vista, quello che diceva Rifkin, come vi dicevo ieri, è indicativo, no? Sì, prima o poi arriveremo a una gestione dell'energia che non sia quella di oggi. I mezzi ci sono. Perché continuiamo a pagare bollette astronomiche a Enel, Eni e compagnia cantante, Acea e via discorrendo, quando si potrebbe fare diversamente? In larga misura anche perché siamo quelli che fruiscono, siamo gli utenti, non siamo quelli che si inventano, che improvvisamente mettono i pannelli sopra casa e vanno. Oppure abiti in condomini nei quali molti non si vedono da questo punto di vista, e quindi tu non è che poi mettete il tuo pannello da solo sul tetto, e quindi devi, però di fatto poi alla fine pian piano, probabilmente alla faccia di tutte le resistenze del genere, probabilmente il cambiamento avviene, però il cambiamento è lento nella gran parte dei casi. È lento perché? Perché molti di noi non vogliono cambiare, poi di quello che te pare, ma il cambiamento ci spaventa. Sono le nostre fondamenta interiori che sono a rischio quando cambi. Questo è il problema, non è semplicemente un problema di comportamenti pratici o meno, non è un problema di scelte puntuali, è un problema di rivisitazione completa di tutto quello che noi siamo. E non è facile. Il problema dell'ambiente in larga parte si può interpretare in questi modi. Sì, potresti, devi cambiare piccole cose, ma ne devi cambiare tante, devi diventare ragionevole da quel punto di vista, e a te non te va. Non ti va di non fare la doccia 3 volte al giorno, non ti va di lavarti i denti senza l'acqua corrente, non ti va di fumare di meno, non ti va di star perdere tempo a gestire gli scarti e poi andarli a buttare dove, chissà che ci fanno quando l'ho fatto, tutto questo non ti va. E quindi continuiamo imperterriti a fare le stesse cose. Non è solo il paradigma che c'ha l'inerzia, anche noi. Quindi, diciamo, la categoria di ordine e disordine rappresenta molto bene la questione, ovvero sia vediamo che noi tendenzialmente privilegiamo situazioni statiche, nonostante tutto quello che si dice, e troviamo con una certa difficoltà, abbiamo a che fare con una certa difficoltà con le situazioni invece innovative, diverse, mutevoli. Okay. Torniamo un attimo a noi. Cos'altro possiamo dire di questa frase weberiana? Allora, la seconda frase interessante, dice: il presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in generale una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali. Quindi cosa ci sta dicendo Weber, di nuovo, che è interessante? Che non c'è una cultura che vale più delle altre. Questo è il punto. Il fatto è che noi non possiamo fare a meno della cultura, perché l'uomo fuori dalla cultura non c'è. L'uomo fuori dalla cultura è sperso, è smarrito, è fuori completamente da qualunque possibilità d'azione e di intervento, perché senza un quadro coerente di raffigurazione e di ipotesi lui non è in grado d'agire. Cioè un uomo preso e buttato dentro una situazione della quale non sa nulla, in un contesto del quale non ha la minima idea, è paralizzato. Non può far altro che agire come? Cercando di fare di stabilire dei paralleli con quello che già sa, che è una cultura. Se non ci fosse, l'uomo sarebbe inerme, perché non è un animale, come dicevamo prima. Dice, gli animali rimangono quello che sono dovunque lo metta. Sì, perché gli animali hanno un altro modo d'essere che non è il nostro. Anche se poi ultimamente oggi stanno tutti rivalutando il problema e dicendo che gli animali non è che non sono intelligenti, ma non sono intelligenti come noi, sono intelligenti come loro, che è molto più probabile che un gatto sia intelligente come un gatto e non come un uomo. Ma chiunque ha avuto a che fare con un gatto non può non aver notato che il gatto non è semplicemente un meccanismo che reagisce a degli stimoli, non ci pensa per niente proprio, i cani e via discorrendo. Quindi l'uomo è un essere che pare origini dalla neotenia, dicono gli studi recenti. C'è qualcuno che dice che siamo derivati da uno stadio larvale di una spugna di non so quale era remota, però di fatto, insomma, la sintesi della questione qual è? Che noi siamo in qualche modo molto malleabili, molto duttili, ma siamo anche molto deboli, perché noi manchiamo di quasi tutti i meccanismi che fanno sopravvivere le altre specie. Ecco perché vi dicevo prima, se vado a fare una rassegna di quello che fanno altre specie e quello che facciamo noi stiamo facendo tutto sbagliato, perché non ci poniamo il problema dei limiti della crescita, non ci poniamo il problema dell'esistenza in quanto specie, non ci poniamo il problema dell'ambiente, non ci poniamo il problema di una miriade di cose che invece le altre specie sanno perfettamente, ma le sanno perché sono in qualche misura già ingrammate nella loro configurazione cerebrale. La nostra configurazione cerebrale è completamente diversa, noi siamo in grado di apprendere, in grado di modificare, però ecco, questo processo non è così ovvio e ultimamente lo stiamo facendo in modo non proprio brillante, ecco, mettiamola così. Quindi abbiamo bisogno della cultura, abbiamo bisogno di ridurre le cose a nostra misura, ecco qual è il senso della sezione finita, ok? Ma nello stesso tempo quindi dobbiamo ricordarci che ogni cultura è bella mamma sua, come direbbero a Napoli, no? Ogni cultura ha lo stesso valore, questo è il punto, perché se non c'è più la verità, su cosa le misuri le questioni culturali? cos'è che ti dà il diritto di dire che tu sei migliore di qualcun altro?
La questione che abbiamo appena affrontato con Weber è una delle questioni fondanti del problema antropologico. Nel senso che il problema antropologico nasce sulla base di una serie di assunti abbastanza impegnativi, abbastanza comprensibili per il momento in cui nasce. Quando è che nasce l'antropologia? Insieme a tutte le scienze sociali, quindi intorno al Settecento, fra una cosa e l'altra. E qual è la domanda alla quale risponde l'antropologia? Avete una qualche vaga idea? La domanda a cui risponde l'antropologia è: com'è possibile che ci siano uomini così diversi? O anche, riformulandola in qualche modo, com'è che tanta gente non è come noi? Perché l'antropologia la facciamo noi, inizialmente. È una scienza occidentale, una disciplina occidentale. Quindi la domanda è: spieghiamo com'è possibile questa varietà culturale e spieghiamo anche come siamo distribuiti su questo arco culturale, evidentemente, no? Quindi la ipotesi di fondo qual è? Che ci sia una cultura. Una cultura che accolga in sé tutti i gruppi, tutte le culture e le diverse configurazioni che noi possiamo osservare. Questo perché diventa urgente? Perché evidentemente è il momento nel quale si attuano e vengono in essere una serie di scambi e di commistioni, di commerci, di aperture per le quali l'esperienza dell'altro diventa un'esperienza normale. Tenete presente che fino a un certo punto, fino alle società premoderne in linea di massima, statisticamente ognuno conosceva circa 300 persone. Era facile conoscere 300 persone uguali a te. Quindi il tuo modo di pensare il mondo è fatto di gente come me. Quando ti arriva quello color cioccolato hai un problema. Quando ti arriva quello molto alto e biondo hai un problema, perché non rientrano nella tua idea di uomo. Che ovviamente è un'idea universale, perché tu tendi a universalizzare, quindi io sono uomo, lui è uomo, gli uomini sono come me e lui, quindi già lui starebbe fuori. Noi siamo bassini e scuri, lui è alto, quindi c'è qualcosa che non quadra, però lì ci possiamo arrivare perché siamo un po' elastici. Però se lui fosse anche, che ne so, la carnagione verde o blu come un abitante di Avatar, noi avremmo dei grossi problemi, perché no, questo no, è un'altra cosa. Ecco. Allora, quando invece appunto questa comoda situazione comincia a crollare, perché arrivano le corti dei miracoli, arrivano i circhi, arrivano tutta una serie di, no, nuove manifestazioni culturali che servono appunto a farti entrare in contatto con l'altro, che era un altro tema interessante che avevamo visto ieri, in modo più o meno, diciamo, il più possibile indolore. Allora, dai e dai, devi cominciare a porti il problema. Cioè, come faccio io a conciliare questa mia idea del fatto che noi siamo umani con questi? O non sono umani, e ci riusciamo benissimo, visto che la schiavitù è andata avanti fino all'altro ieri praticamente in modo legale, oggi continua in modo illegale, quindi siamo stati bravissimi, continuiamo a essere bravissimi a pensare che alcuni non siano umani. Però, se no, devo inventarmi qualcos'altro. Allora, l'ipotesi iniziale è quella della cultura con la C maiuscola, ovvero sia esiste una cultura umana e tutte le diverse, che naturalmente anche, come vedete, ha un sapore molto darwiniano, e le diverse culture del pianeta si distribuiscono sull'arco di questa sola cultura in termini gerarchici. Ci sono quelle più evolute e quelle meno evolute. Il che spiega anche perché è importante studiare quelle meno evolute, perché di fatto, dicono gli studiosi del tempo, osservando loro noi vediamo la nostra infanzia, che teneri che siamo. Scusami? Rispetto alla possibilità, a tutta la cultura come può essere, ovviamente quelli più evoluti siamo noi. È chiaro, va da sé, come si dice, no? E quindi gli altri poverini sono in via di sviluppo, è il termine che continuiamo a usare ancora oggi, eh? Paesi in via di sviluppo, imperterriti come se non avessimo cambiato niente. primo mondo, secondo mondo, terzo mondo, sono tutte quante etichette che derivano da questa visione. Vuol dire che sì, è vero, gli uomini sono tutti uguali, come vedremo studiando il mio libro, però ce ne sono alcuni che sono più uguali di altri, perché non riusciamo a evitarle queste cose, no? Quindi sì, saremo tutti uguali quando saremo tutti evoluti fino allo stesso punto. Nel frattempo, quelli più evoluti, che siamo sempre noi, si fanno carico di gestire, aiutare, accompagnare gli altri, tendenzialmente trasformandoli in colonie, sfruttandoli, queste cose qui. Quindi, questa è la visione, e dà un senso all'antropologia. L'antropologia studia le società primitive, chiaramente, perché mette, come dire, può studiare dei meccanismi che con noi sono diventati molto complessi, invece li può studiare in forma più semplificata, diciamo, proprio stato nascendi, come si dice. E quindi partono una serie di grandi menti, e vanno Malinowski, Boas, tutta una serie di grandi nomi, che però una volta che arrivano sul campo hanno delle difficoltà a riconoscere questa cosa. Cioè, l'idea che quelli siano uno stadio primitivo rispetto a noi non stanno in cielo e in terra, non funziona, no? Quindi che succede? Succede che alla cultura si contrappongono le culture. Però questo non è un discorso lineare, non è un discorso compiuto, manco oggi, perché non c'è una certezza, non c'è un accordo, un consenso fra tutti gli studiosi che le cose stiano effettivamente così, no? Per motivi, come dire, di coscienza, per motivi di opportunità, per una serie di ragioni, ancora oggi c'è chi ritiene che esista una cultura. Vi ripeto, nel paradigma la percezione corrente è che ce ne sia una di cultura, non che ce ne siano 12.000, che noi continuiamo a dire i paesi in via di sviluppo, senza porci il problema in via di sviluppo di che? Ecco, però lo continuiamo a dire, ragazzi, c'è poco da fare. Se adottiamo la posizione weberiana, noi stiamo riproducendo un punto di vista, eppure colpa nostra. Perché dice Weber, tu devi essere capace e disponibile a prendere posizione. Il mondo è pure colpa nostra, dal punto di vista di Weber, non è qualcosa che fa qualcun altro. Capite? Perché è un'opera che, in cui siamo costantemente impegnati tutti quanti a fare in modo che questa benedetta sezione finita mantenga una qualche riconoscibilità, una qualche struttura, e potenzialmente venga mondata dai suoi errori. Però appunto devi cominciare a metterli in pratica questi errori, non è che devi per forza fare i grandi proclami. Già rifiutare certe etichette sapendo perché le rifiuti è un passo avanti. Quando qualcuno dice un paese in via di sviluppo, dici: che cazzo significa un paese in via di sviluppo, scusa, spiegamelo. E quello ti dirà: beh, che diventi come noi. E tu gli dirai: ah, bel risultato, cioè veramente da augurarsi, auguriamoglielo di diventare come noi rapidamente, così chiudiamo la questione. È assurdo, però funziona benissimo, e moltissimi continuano a pensare che le cose siano così. Perché questo è un problema, come vedremo studiando Dumont? Perché l'idea della cultura e basta è più facile da gestire, no? Nel senso che ti dice: ok, io studio le popolazioni della Melanesia perché da lì posso trarre qualcosa di utile per me. Ti dà uno scopo fondamentalmente. Nel momento in cui le popolazioni della Melanesia sono un'altra sezione, la domanda è: che le studio a fare? Che me frega, detto proprio in termini spicci. Qual è l'utilità che io posso trarre dall'andare a passare 50 giorni, 6 mesi in Melanesia a mangiare con loro l'iguana fritto e quello che mangiano, come lo mangiano, se poi con quello che traggo non ci posso fare niente perché è relativo a quella cultura lì e con la mia non c'è niente a che vedere? Quindi, come vedete, passiamo da un universalismo a un relativismo che però è complicato e crea, come vedrete, una discreta crisi nell'antropologia stessa, che l'antropologia improvvisamente viene percepita come inutile, cioè come un divertimento. Dice: vabbè, lui vuole andare a studiare i pescatori di un'isola del nord del Giappone, però io posso studiare lui perché così gli piace. Poi dopo, con quello che lui scopre, non c'è nulla di spendibile, non c'è niente di utile. Quindi che ci vai a fare? Visto che noi poi siamo quelli delle culture utili, come dicevamo ieri, non devi fare le cose solo se tornano, se te danno un ritorno. Che ritorno c'è nello studiare l'isola di Pasqua, le popolazioni andine al di sopra dei 4.000 metri, quelli che abitano nella foresta delle Amazzoni? Chi se ne frega, no? Tant'è vero che poi, quando hanno fatto la guerra con l'Iraq, e sono andati a rimettere a posto le cose in Iraq, sono andati con una guida Lonely Planet che gli spiegasse un po' le cose. Questo è stato, non sto scherzando, è vero. Poi dice che non siamo riusciti a farci, perché c'è l'ISIS. I casi della vita, no? È strano. Il mondo ci sorprende, davvero. Comunque è un punto interessante. È un punto interessante perché? Perché ci pone, tutto sommato, dei grandi problemi. Tra l'altro, Dumont e un altro autore che citeremo, che è Bruno Latour, non so se qualcuno di voi l'ha sentito nominare. Vi sentite un po' abissalmente ignoranti? Cioè, no, ma funziona allora, bene, sono contento, era il mio scopo, quindi va bene. Ad ogni modo lo vedremo, Bruno Latour. Parlano dell'antropologia comparativa come la chiave, la possibile chiave per risolvere i nostri problemi. Però il problema dov'è? Che dobbiamo trovare un minimo comune denominatore. Perché io un comune denominatore, sono io che comparo, cioè che me comparo tra l'indigeno della Nuova Guinea e Dio, che abbiamo a che fare insieme. Non so se vi ricordate Guzzanti, è stato fantastico, aborigeno. Io e te finalmente se potevamo parlare al di sopra del mondo in tempo reale, in modo che aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevamo dire? Ecco, che problema è quello, che ci diciamo noi con l'aborigeno? Quindi ci deve essere un qualcosa che ci autorizzi a, in qualche misura, no, prendere qualcosa, che è un po' il problema, come dicevamo ieri, del limite, del confine, no? Cos'è che mi permette di scegliere qualcosa e di rifiutarne qualcos'altro? La logica dei prestiti e dei rifiuti di cui parlava Brodel, no? Che ho fatto vedere ieri a loro. Si è sempre fatto, quindi improvvisamente che qualcuno mi dica no, è inutile, mi suona male, perché sì, è inutile secondo una tua prospettiva teorica, teoretica, razionalistica, che però nella prassi non ha riscontro, perché nella prassi noi vediamo che dalle altre culture prendiamo cose. E come? Usiamo i valori delle altre culture per dare senso alla nostra, mangiamo i loro alimenti, li modifichiamo, facciamo delle cucine etniche, fusion, no? Tutte queste cose, la musica. Quindi è assurdo dire che non imparo nulla dalle altre culture. Il problema è che non so come fare a spiegare il fatto che io impari. Quello è il dramma. Come faccio a spiegare il fatto che io impari? Dal mio punto di vista ci sono una serie di livelli con i quali dei quali abbiamo scarsa consapevolezza, tanto per cambiare, ma che ci autorizzano a questo tipo di contatto e di lavoro, e sono dei livelli che non a caso non hanno niente a che fare con razionale, perché per esempio c'è cosa? La propriocezione, ovvero sia il percepirsi in un corpo con una serie di caratteristiche fisiche che è notoriamente comune. Se io sono stanco come è stanco quello della Nuova Zelanda. Se io ho fame come ha fame un giapponese. Non so se questo è chiaro. Cioè io condivido, e questo poi il famoso studioso di Lie to Me, che al momento mi sfugge se Dio vuole, ecco grazie, Paul Ekman ha dimostrato finalmente in modo conclusivo, le emozioni di base sono comuni. Non serve che io venga, come dire, edotto sul riconoscere quelle sei specifiche espressioni. Quelle sei specifiche espressioni le riconosco una volta che so quali sono, come abbiamo detto, no? Quindi che lei sia croata, che lei sia brasiliana o inuit, se lei è contenta io vedo che è contenta, quindi io con lei ho qualcosa in comune. Quindi sia l'espressività, la percezione di sé sono cose importanti, ma guarda caso non sono importanti nel paradigma corrente. Perché? Perché fanno parte della res extensa. Non sono cogitans, non è ragione. La ragione invece tende a andare per i cazzi suoi tranquillamente. Quindi se io devo costruire un qualche tipo di contatto solo sul versante costruito della cultura, non ci riesco, perché trovo culture che hanno valori completamente diversi dai miei, che parlano lingue completamente diverse dalle mie, che fanno cose che non mi spiego, eccetera, eccetera. Quello è più difficile. Ma se io invece cambio piano e vado sul corporeo, sull'emozionale, vedo che siamo uguali. Quindi c'è un modo per bilanciare questo eccesso di variabilità nella cultura oggettiva con un fondamento solido a livello invece umano, emozionale, simbolico. Perché simbolico? Perché un altro autore, che è il famoso Durand, del quale vi parlavo anche ieri, dimostra conclusivamente che l'immaginario cosmogonico e la narrazione fondante delle diverse culture sono simili. I miti della Papua Nuova Guinea sono gli stessi miti dei greci. Quindi c'è probabilmente, qui c'è da studiare tutto il discorso dell'origine della coscienza, dell'evoluzione delle specie, eccetera, ma c'è uno stadio nel quale tutti abbiamo affrontato certe situazioni e le abbiamo spiegate in modi coerenti. Non le stesse parole, ovviamente non gli stessi eroi, però in tutte le culture c'è un paradiso perduto, in tutte le culture c'è una separazione del cielo e della terra, in tutte le culture c'è una genesi dell'uomo costruita in un certo modo. Quindi anche quello ci permette di capire. Io leggo un mito azteco e lo capisco. Non serve che io sappia la cultura azteca, perché parla una parte di me che è comune, quindi evidentemente ci sarà una parte universale. Di nuovo, et non c'è soltanto o la parte universale o la parte locale, ma c'è una parte, un mix, un mélange, come dicono i francesi, di posizioni, alcune delle quali mi autorizzano a dire che quello che scopro in Papua può andar bene in qualche modo, filtrandolo, comprendendolo, mediandolo, per me. E allo stesso modo qualcosa di mio può essere esportato nel contesto in questione. Questo Dumont lo dà praticamente per scontato. Dumont è uno dei fautori principali dell'antropologia comparativa, anche perché se no non dice che non capisco che sto a fare. In effetti no, il problema è esattamente quello. Cioè, se non presumi di poter fare un qualche utilizzo della tua esperienza, questa esperienza in effetti lascia un po' il tempo che trova. Siccome lui invece era uno che di esperienza ne aveva fatta parecchia, perché Dumont è stato 15 anni in India, e ad oggi il suo testo che descrive la società indiana delle caste, che è Homo Hierarchicus, è il testo di riferimento per comprendere quella cultura, quindi parliamo di uno che insomma aveva una certa competenza. E si presume, come dicono alcuni dei suoi esegeti, come dico io che ormai sono uno dei suoi esegeti tra una cosa e l'altra, volente o nolente, che questa sua competenza indiana in qualche modo gli abbia permesso effettivamente di fare un passo rivoluzionario, ovvero sia fare l'antropologia di casa sua, perché questa cosa l'antropologia non la contemplava. L'antropologia serviva a spiegare le società primitive, fine. Perché? Perché una delle asserzioni forti della modernità è che tra essa stessa e le altre culture c'è un abisso. Quindi io spiego loro, ma loro con me non hanno granché a che fare. La modernità è altro, è superamento, è rivoluzione, è avanzata veloce, è tutta la mistica del progresso, ma non ha niente a che fare con quelle società. Tant'è vero che l'antropologia viene in qualche misura costruita come scienza di regime, se la vogliamo chiamare così, no? Ovvero sì, è quella che costruisce il primitivo in quanto tale. Mi autorizza a dire che è primitivo e che quindi forse si svilupperà, forse no, ma comunque non ha niente a che vedere con me, fondamentalmente. Capite? C'è un quoziente ideologico nell'antropologia che è molto più forte che in altre discipline, sebbene anche la sociologia sconti, no? Mombardini dice che la sociologia è la disciplina della borghesia, è lo strumento attraverso il quale la borghesia conosce se stessa, è in larga misura è vero, però io credo che da quello in qualche misura parecchi di noi si emancipino. Però è innegabile che tutte queste discipline, nascendo con la modernità, partecipano dei paradossi, dei problemi, dei pregiudizi della modernità. E uno di questi problemi è, soprattutto per la modernità, come dice Latour, appunto, il fatto che la modernità proceda costantemente per rivoluzioni, no? Per soluzioni di continuità, con distanza, con la rimozione di quello che era prima, anche se diventa essa stessa essere rimossa, evidentemente. Noi siamo perennemente in rivoluzione, o perlomeno diciamo di essere perennemente in rivoluzione, questo no, poi lo vediamo. Quindi, no, il fatto che un antropologo s'azzardi a fare l'antropologia di casa sua, come dice il testo che vedrete, è rivoluzionario, tant'è vero che si parla di una rivoluzione copernicana in antropologia dovuta a Dumont, tanto perché la rivoluzione copernicana è diventata in qualche modo un sinonimo di cambio di paradigma, come dicevamo ieri, no? E qual è questa rivoluzione copernicana? Dice Dumont, io sono abituato a pormi la domanda com'è che loro non sono come noi, ma dalla mia esperienza di studio e di vita e di ricerca, io mi sono accorto che la grandissima parte delle culture non è come noi, ma è invece simile le une con le altre. Quindi io mi devo chiedere, non come mai loro non sono come noi, ma come mai noi non siamo come loro. Cioè siamo noi quelli strani, non loro, dice Dumont. Non so se vi rendete conto di che razza di bomba è una dichiarazione del genere. tu stai annullando tutti quanti i pregiudizi eurocentrici, occidentecentrici, quello che vi pare che abbiamo, etnocentrici, che abbiamo costruito lungo i secoli, e dici no ragazzi, qui se c'è qualcuno che ha sdirazzato siamo noi, che poi dopo si può discutere, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, ma la domanda non è perché loro non sono come noi, perché loro sono normali, siamo noi quelli che non stanno facendo le cose come andrebbero fatte, come si sono sempre fatte, magari è un pregio, magari è un difetto, però dobbiamo parlarne in quest'ottica, non in quell'altra, non siamo noi il metro di giudizio. È una mossa enorme. Tant'è vero che da Dumont comincia l'antropologia degli altri, cioè diventano antropologi pure i giapponesi, i kenioti, i guineani, cioè i neoguineani, facciamo, ci salviamo, non mi ricordo, un papuatico. Ad ogni modo, anche loro cominciano a fare l'antropologia nostra. Antropologizzano l'Occidente, che era una cosa impensabile, perché ripeto, l'antropologia era a senso unico, non era contemplato che loro poi ci guardassero, no? Perché noi eravamo soltanto il riferimento, eravamo lì belli, alti, no? Tutti quanti volevano diventare come noi, le nostre donne, le nostre merci, le nostre musiche, eccetera eccetera eccetera. Quindi Dumont, da questo punto di vista, non a caso viene studiato pochissimo, ha avuto un grandissimo riscontro. Poi se voi andate a cercare la bibliografia trovate 3 libri, 4 libri, cioè praticamente non ne parla quasi nessuno, perché dice cose scomode, di fatto dice cose scomode, ma dal mio punto di vista molto intelligenti, perlomeno che meritano di essere riproposte, approfondite, studiate, migliorate. Ci siamo fin qui? Qualche osservazione, qualche chiarimento, qualche altro approfondimento? Ok, vediamo un attimo prima di chiudere questo schemino. Allora, la domanda non a caso è: com'è possibile che esistano tante culture? Perché c'è bisogno di un ragionamento abbastanza sottile per poterlo dire. Beh, va bene dire la sezione finita dell'infinità più di senso, però vediamo come logicamente riesco a giustificarmi. Allora, qui che cosa succede? Che praticamente il primo livello, che ho chiamato realtà in tedesco perché non è la stessa cosa della realtà italiana, e poi se dico realtà stiamo, come dire, ci ripetiamo continuamente, quindi non è per sfoggio ma per necessità. Di fatto cos'è? È l'infinità priva di senso di cui parla Weber. Quindi è la realtà con la R maiuscola, chiamiamola così. In questo senso, in questa ottica, come la contempliamo noi, come la consideriamo? La consideriamo in qualche misura come matriciale, cioè è il fondamento, è il contesto da cui possono essere tratte tutte le culture. E trarre le culture dalla realtà non le esaurisce, ricordatevi, dice Weber, infinità priva di senso. L'infinità non si esaurisce, perché sennò sarebbe finita, per definizione. L'infinità è costantemente lì. Allora che cosa accade? Che io, attraverso un'opera, come vedete, di riduzione, non a caso lo schema va a stringersi, va in imbuto, io da questa realtà traggo il mondo reale, arrivo al mondo reale. Cos'è il mondo reale? La Wirklichkeit, come dicono i tedeschi, è l'insieme di tutto ciò che l'uomo ha pensato ed elaborato circa la realtà. Cioè tutto ciò che l'uomo, tutte le sezioni finite di tutti i tempi, tanta roba, come si dice, tutto ciò che l'uomo ha pensato di come potrebbe essere il mondo, di come dovrebbero essere l'organizzazione delle cose al suo interno, tutto quanto ha a che fare con una descrizione del mondo è la Wirklichkeit, che però, come vedete, è meno della realtà, perché la realtà potrebbe fornire altre visioni costantemente. Dopodiché, cosa vado a, sempre riducendo, cosa trovo in quest'albero a discesa? Trovo le culture oggettive definibili come tali, perché se io immagino la carriera dell'uomo, che come sappiamo ormai risale a milioni di anni fa, è chiaro che è molto teorico anche questa definizione, no? Però io poi a un certo punto sono in grado di dire la cultura assira, la cultura tracia, la cultura unna, no? Comincio a conoscerle e quindi ottengo questo insieme un po' di nuovo minore, un po' più strutturato, un po' più organizzato, di sezioni finite dell'infinità priva di senso. Okay? Quelle più sistematizzate, quelle consapevoli, chiamatele un po' come volete. E poi in ultima analisi, sempre ragionando sulla cultura oggettiva, raggiungo quella che abbiamo detto ieri, la cultura ambiente. Questo però è un, come dire, un connotato soggettivo, non è oggettivo, cioè non c'è una cultura che è ambiente di per sé. La cultura è ambiente rispetto a qualcuno. Lui ha una cultura ambiente, io ho una cultura ambiente, lei ha una cultura ambiente. E perché la devo in qualche misura valorizzare e definire in modo più evidente? Per come dicevamo ieri, perché nella cultura ambiente io ottengo una ricchezza di informazioni e di competenze che non ho per le altre. Quindi fra la le culture oggettive e la cultura ambiente c'è questo scarto che non è sanabile. Okay? La cultura ambiente è una, è quella dove hai vissuto. Se sei fortunato e ti sposta nel duo tra cultura ambiente mentre sei ancora piccolo, può darsi che tu ne abbia di più. Comunque, dal punto di vista della descrizione, diciamo, di grandi numeri, è quella dove nasci e dove passi appunto la tua primissima infanzia. Okay? Dopodiché tu potrai andare in altre culture oggettive, come abbiamo detto, potrai viaggiare, potrai risiedere all'estero, potrai studiare lingue, usanze, costumi, essere antropologo, come ti pare, però quel tipo di conoscenza non sarà mai tanto omogenea, tanto fluida, tanto spontanea come quella che hai ottenuto nei primi anni. Okay? Quindi questo in qualche modo è l'albero che ci spiega l'articolarsi delle culture oggettive, perché chiaramente queste culture oggettive convivono, non è che stanno, non sono scaglionate nel tempo, per cui ce n'era una nel XII secolo, nel XIII, nel XIV, ma oggi ce n'è una, no? Convivono, e noi dobbiamo stare attenti e riflettere su di esse anche nella chiave temporale. Quindi dobbiamo riflettere sulle culture soggettive, le culture oggettive, sia in chiave diacronica che in chiave sincronica, ovvero sia le culture oggettive esistenti in un certo momento. No, oggi non c'è la cultura azteca, non c'è la cultura assira, ce ne sono altre, no? Ma posso ragionare sulle culture anche in chiave diacronica, ovvero sia di evoluzione. Come dicevo ieri, io parlo di cultura italiana, mi viene in mente Dante, ma è un'operazione intellettuale abbastanza ardita se vogliamo ragionare nei dati, no? Perché al tempo Dante non era in Italia, era in Toscana, non c'era l'Italia, no? Però è evidente che io percepisco l'Italia come un qualcosa che è venuto elaborandosi nel tempo e che quindi può essere ricondotto fino a, boh, mistero, dove vado io quando ragiono in quest'ottica diacronica? Dove comincio? Con gli Etruschi? Con quelli che c'erano prima degli Etruschi, che non abbiamo idea di chi fossero, se c'erano? Io degli Etruschi non so molto, però so che innegabilmente che hanno avuto un'influenza fondamentale su Roma, e Roma tendenzialmente ce la metto nel momento in cui ragiono in termini d'Italia. Quindi evidentemente ci sono anche gli Etruschi. Quindi, come vedete, è tutto un problema di definizioni, come dicevamo prima. La definizione è quella che mi permette di pensare a un oggetto in modo maneggevole, però allo stesso tempo mi taglia fuori cose. Sempre lì. Definire non è un atto neutrale. Questo è il punto. Una definizione neutrale di fatto è inutile, perché è una tautologia. Come dire, beh, il vento è il vento. E allora? No. Invece la definizione è appunto qualcosa che pone l'attenzione su quello che il definente ritiene il carattere o i caratteri più importanti di un certo oggetto. Come abbiamo visto, Malinowski focalizza sulla trasmissione, mentre Tyler focalizza sull'acquisizione. Sono due cose diverse, sembrano simili, ma non sono simili per niente. Probabilmente se ci fosse stato uno scambio temporale noi avremmo una cultura diversa oggi, perché avremmo lavorato più sull'acquisizione e meno sull'idea del trasmettiamo i pacchetti preconfezionati, capito? Però Malinowski è arrivato dopo, ha in qualche misura spostato l'accento sull'istituzionale, sul compito del gruppo, ma ha tolto la competenza ai singoli di acquisire, non ha più fatto sì che i singoli si vedessero come impegnati in un confronto creativo costante con la cultura oggettiva, che invece è quello che dovrebbe accadere e che spesso accade. E quel confronto evidentemente è la cultura soggettiva, no? Di quella però direi che parliamo la settimana prossima, perché a livello di pesantezza di lezione direi che stiamo a posto.